E io credo che ognuno di noi, quando guarda il suo passato, dovrebbe riuscire a vedere, anche se non hai mai rubato, non hai mai ammazzato, non hai mai tradito la moglie, non hai mai fatto delle cose così gravi, però il cuore malvagio di ogni uomo è esattamente quello che abbiamo letto nella lettera ai Galati. D'accordo? E c'è un solo antidoto a questo male ed è camminate nello Spirito. Camminate nello Spirito e non adempirete i desideri della carne. Vivete nella luce e il buio non vi farà più inciampare. Vivete con Gesù e il diavolo non avrà più potere su di voi. Però è vero anche che nella nostra umanità siamo facili ai compromessi. E non so come, ma noi riusciamo a mischiare il santo e il profano in maniera incredibile. Noi riusciamo a mettere un po' di Spirito Santo, un po' di carne e poi diciamo che va bene così. Però non va bene così. Non va bene così, perché la nostra carne umana non porta avanti i progetti di Dio. Il nostro orgoglio non porta avanti i progetti di Dio. La nostra vanità non porta avanti i progetti di Dio. La nostra violenza non porta avanti i progetti di Dio. I progetti di Dio vanno avanti solo con lo Spirito Santo e quindi con il frutto dello Spirito bello e vidente che cresce. Dice, ha iniziato dall'autocontrollo. Alleluia. Perché col Signore c'è tutto. Il frutto dello Spirito contiene tutti i nove questi segni della grazia. Ed è importante che non ci accontentiamo di una sola cosa, perché lo Spirito Santo vuole vivere in ognuno di noi in maniera piena. Quindi non ci accontentiamo di una bella verniciata religiosa. Ci siamo battezzati, abbiamo iniziato un cammino, ma siamo disposti a morire al vecchio uomo? O vogliamo continuare a vivere col vecchio uomo facendo finta che sia nuovo? Quello che vi dico so che non vi piace, portate pazienza. Però quello che conta è che noi possiamo ascoltare la parola del Signore. Qualcuno mi dice: ma tu non capisci niente. È vero. È vero. Perché io sono un postino. Io non so che cosa c'è dentro questa busta. Io non so cosa c'è dentro questo messaggio. Io non so che cosa Dio deve dire a te. Io ti porto la posta. Io ti porto il messaggio. Ti porto la parola del Signore. Ma solo tu riceverai questa parola dentro di te. E questa parola forse non ti piacerà, questa parola forse ti disturberà, questa parola ti farà sentire male forse. E allora te la prendi con me e mi dici: non capisci niente, va bene. Alleluia. Sono felice di non capire niente, ma perché io non devo capire? Perché è il Signore che ci fa capire la verità. E così impariamo a camminare in novità di vita. Vi ricordate l'Apostolo Paolo a un certo punto? Quasi che dovesse difendere il suo ministero. Ma lui aveva imparato a essere contento sempre. E se noi non impariamo questa lezione, ogni volta che qualcuno ci fa lo sgambetto, noi cadremo. Ogni volta che qualcuno ci dice una parola di traverso, noi ce la prenderemo. Ogni volta che qualcuno ci offende, noi ci offenderemo. E in questa maniera l'opera del Signore non andrà mai avanti. Perché il frutto dello Spirito è amore, è pace, è gioia. E queste cose ci sono sempre e Dio ce le ha messe dentro perché le possiamo vivere. Quindi la parola che voglio questo giorno anche condividere con voi, iniziando come abbiamo visto dal Vangelo di Giovanni, il primo capitolo, nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. E questo fatto che Gesù inizia il suo lavoro in mezzo a noi essendo luce, l'ho letto nel primo capitolo di Giovanni. Ma a tutti quelli che hanno creduto, dice Dio, ha dato l'autorità, ha dato il potere, ha dato la possibilità, ha dato la realtà di essere veramente figli di Dio. Noi ci accontentiamo di essere figli di Dio nominalmente e non abbiamo il coraggio di essere figli di Dio al 100%. Perché essere figli di Dio al 100% vuol dire essere come Gesù, capace di morire crocifissi. E E noi morire crocifissi non ne abbiamo voglia, perché la nostra carne si ribella, perché diciamo no, ma quello non ha diritto di trattarmi così, quell'altro non ha diritto di fare colà, perché io chi sono? Il servo di tutti? Sì, sono il servo di tutti. Se voglio fare come Gesù, sono il servo di tutti. Se voglio fare come Gesù, sarò crocifisso come Gesù. Se voglio fare come Gesù, porterò la parola del Padre e farò la volontà del Padre esattamente come ha fatto Gesù. Ma io mica sono santo. Allora neanche sei figlio. Oh. Invece tu sei santo. Non lo vuoi sapere, ma lo sei, perché Cristo ha stabilito questo. E allora, di nuovo, torniamo al Vangelo, quella parola che ci viene annunciata, che noi abbiamo creduto, quella parola che è potente e capace di cambiarci. Io vi consegno una lettera che è Cristo che scrive per voi. Noi leggiamo questa e dice esattamente: ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. So che non vi sto dicendo niente di nuovo, ma credi in Gesù Cristo e nella sua parola per essere quello che sei veramente, cioè figlio di Dio? Sei disposto ad essere quello che Dio ha preparato che tu sia? Gesù diceva: io sono venuto per fare solo ed esclusivamente la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Amen. Noi viviamo in una situazione altalenante dove un po' badiamo alla nostra carne, un po' badiamo allo spirito, un po' veniamo in chiesa, un po' tutto il resto viviamo nel mondo, e il nostro cuore un po' sta vicino a Dio, un po' viene confuso tra tutte le altre cose. Ma dobbiamo scegliere. Qualche domenica fa abbiamo avuto questa parola: scegli dunque ora chi vuoi servire. Scegli dunque ora chi è il tuo Dio. Se il tuo Dio sei te stesso, nessuno ti può impedire di fare questo. Ma se il tuo Dio è il Signore, il nostro Signore Gesù Cristo, beh, allora tu un po' alla volta imparerai ad assomigliare a Lui. Questo ci costerà sicuramente quel sacrificio, quell'impegno, ma vedrete la gloria di Dio. Non potrete vedere la gloria di Dio se non diventate come Gesù. È un'illusione. Anche se vediamo dei miracoli, delle guarigioni, anche se vediamo i morti risuscitare, se non cambiamo dentro, rimaniamo quelli vecchi. Se non impariamo con umiltà a servire, a essere come Gesù, stiamo perdendo tempo, illudiamo noi stessi. È tempo di ravvedimento e di conversione. Giosuè diceva: quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Quante volte abbiamo letto questo versetto e l'abbiamo detto sì, ma nella sostanza sei disposto a essere come Gesù? Sei disposto a vivere e non offenderti quando ti offendono? Sei disposto a non prendertela quando ti trattano male? Sei disposto a continuare a sorridere anche quando tutto gira male? Perché? Perché dice Gesù: io sono con te, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. Io sono con voi sempre, dice il Signore. E allora, se Gesù è con noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi, diceva a un certo punto. Nessuno ha capacità e potere di distoglierci da questo, però una scelta la dobbiamo fare. Non possiamo continuare a vivere assecondando la nostra carne con la scusa che è spirituale. Il padre padrone di prima, no? Casomai in alcune chiese evangeliche non solo al padre padrone diciamo: la moglie deve stare sottomessa. È scritto. Sapete, ho sentito parecchi fratelli evangelici dire: ma la moglie deve stare sottomessa. Ma dico: ma hai mai letto cosa dice al marito? Perché amare la propria moglie come Cristo ama la Chiesa non è un compito facile. E dal momento che io non faccio bene il mio compito, non posso pretendere che mia moglie faccia bene il suo. Tornano i conti? che il vecchio padre padrone o muore o rinuncia a se stesso o non può essere cristiano. Non so se mi spiego. Così vale per qualsiasi altro peccato che noi viviamo. E questo bisogno di ravvedimento e di conversione che abbiamo dentro, e voi mi direte, ma Giacomo, sempre le stesse cose, ci dice, cosa posso farci? È così difficile cambiare, è così difficile smettere di fare le cose sbagliate. Le abbiamo sentite un milione di volte e ancora non abbiamo deciso di cambiare. E pretendiamo che gli altri cambiano. Gli altri devono... Sì, sì, no, gli altri... Voi dovete cambiare, io no. Io sono il pastore, figurati, eh. Mia moglie è una santa, quindi... No, io sono il primo che deve cambiare. Perché se io non cammino in umiltà, io non ho niente da insegnare a nessuno. Se io non amo e rispetto mia moglie e la tratto meglio di me. È ancora lì che aspetta però, eh. Ha fede. In qualche maniera ce la faremo. Però vedete, abbiamo bisogno di vivere con umiltà e vincere il male col bene, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Perché se il nostro uomo vecchio continua a fare il prepotente e quello nuovo non entra nella nostra realtà e vive, se la mia vecchia persona, il mio vecchio Giacomo, è sempre quell'uomo ferito che cerca attenzioni, che cerca aiuto, che cerca approvazione, che cerca di essere, di dimostrare, non mi vedete? Eh? Quanti anni io ho vissuto così? Quanti anni io ho vissuto alla ricerca della mia identità, cercando di dimostrare che ero? Ma non mi vedete? Questo è quello che facevo. Questo è quello che fanno tanti uomini e tante donne, che non si rendono conto che Dio li ha già adottati. Siete già figli di Dio. Non lo diventerete, lo siete già. Ma tutto questo è un problema grande se non ci credo. Perché se io non credo non succede niente. O insensati e tardi di cuore. Quanto tempo vi vuole a credere a tutte le cose che vi ho già detto? Perché non credete? Perché? Luca 24. Luca 24, Gesù è risorto, Gesù è vivente. I discepoli sulla via di Emmaus se ne tornano e Gesù, a un certo punto, che neanche se lo sono accorto che è Gesù, gli dice, ma al verso 25, insensati e tardi di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno già detto. Tutte queste cose le sapete già, le conoscete già. Avete una cognizione di quello che è giusto e di quello che è sbagliato, sapete che cosa significa camminare nello spirito e vivere nella carne. Perché non ci credete che siete davvero figli di Dio, che siete davvero capaci di vivere come Gesù Cristo? Ah, ma no, ma io non sono. Ma sei o non sei? Sei un figlio di Dio o no? Alleluia, c'è solo un sì. Sto scherzando, però la verità è questa, perché abbiamo difficoltà a credere che Dio è capace di fare di ognuno di noi dei santi, e dirò di più, che non abbiamo nessuna voglia di essere santi. Silenzio totale, è difficile, ma le cose difficili sono difficili, ma perché sono possibili. Non è stato facile imparare a leggere e scrivere. È stato difficile. Per quella bambina lì non sarà facile imparare a leggere e scrivere. Ma non vede l'ora di imparare a leggere e scrivere. Sarà possibile. E oggi noi siamo adulti e diciamo, ma che vuoi che sia imparare a leggere e scrivere? Ma ti sei dimenticato quando avevi 6 anni. Quindi tutte le cose che non sappiamo è perché le possiamo imparare e il processo di apprendimento è comunque complicato. Ma fratelli e sorelle, Abbiamo bisogno di essere guariti nella nostra umanità. Perché se la nostra umanità rimane ferita, io sarò sempre alla ricerca di qualcuno che mi dice bravo. Mentre Gesù mi dice bravo perché tu sei mio figlio, e questo bravo di Gesù mi deve bastare. Solo che a noi non basta. E questo è il problema. Finché a me non basta il bravo di Gesù, finché non mi basta la parola di Gesù che mi dice tu sei mio figlio, e così sei, finché non mi basta questo, io ho bisogno di guarire. E allora, e tutto questo quando avviene? Avviene tramite la fede nel sacrificio di Gesù. La nostra espressione di fede di fronte alla malattia, alleluia. Mi piace quando non prendiamo le cose alla leggera. Mi piace esprimere con fede, tu sei l'Eterno che ci guarisce. Anche se il nostro corpo è destinato a morire, anche se il nostro corpo invecchia tutti i giorni, anche se il nostro corpo lo lasceremo qui, ma la nostra anima, se per il corpo dico 99% è ok, ma per la nostra anima è il 100%, non ci sono dubbi, è volontà di Dio che ci santifichiamo, è volontà di Dio che assomigliamo a Gesù, è volontà di Dio che vinciamo il male col bene, è volontà di Dio che siamo guariti nella nostra umanità. Qualsiasi siano le ferite che tu hai ricevuto, se tuo padre e tua madre ti hanno trattato male, ti hanno violentato, ne hanno combinati di tutti i colori, spero proprio di no, ma se è successo, non ci puoi fare niente e non è colpa tua, ma Gesù ti guarisce adesso. O insensati e tardi di cuore, a credere tutte le parole che i profeti hanno detto. Oh Signore, perdonaci. Quante volte sono stato insensato e tardo di cuore a credere le parole del Signore. Quanti profeti hanno parlato, quanti profeti hanno detto questo nell'Antico Testamento, ma anche tra di noi. Quante volte il Signore ci ha parlato attraverso un fratello, una sorella, quante volte il Signore ci ha parlato attraverso una parola, attraverso dei segni, attraverso... E noi abbiamo detto sì, ma continuiamo a non cambiare, continuiamo a non crederci. Perché avete dubitato? O insensati e tardi di cuore a credere tutte le parole, tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire? E se Cristo soffre, possibile che noi non siamo capaci di vivere un momento di sofferenza senza prendercela? Di fronte alla sofferenza noi ci ribelliamo regolarmente, qualunque essa sia. Però sappiamo anche che attraverso la sofferenza noi impariamo. Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E noi come impareremo mai ad ubbidire se non in questi momenti di difficoltà? Allora, è vero, il Signore a un certo punto, poi più avanti con gli altri discepoli, dice, al verso 45, il Signore dice, aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Quindi la mia preghiera è, Signore, aprici anche la mente per capire, no? Perché a volte siamo bloccati dai nostri sentimenti e emozioni, ma aprici la mente a capire, liberaci dai nostri pregiudizi, no? Anche questo pensiero che il Signore ha voluto darci questa mattina, liberami dai miei pregiudizi, io penso che quello è giusto e che quello è sbagliato, ma poi che cosa pensa il Signore? Come pensa il Signore? E allora dice che aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. E così sta scritto, che era necessario che Cristo soffrisse, risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati. E di nuovo, ravvedimento, vi dice niente? Metanoia? Cambiamento di mente? Vi dice niente questa parola? Quante volte questa parola ci è proposta? Cioè il cambiamento di mente non è qualcosa che si fa perché è giusto farlo. È una scelta. Come faccio io a cambiare idea su una certa cosa? Io pensavo che era giusto picchiare i pugni sul tavolo e dire qui comando io. Pensavo che era giusto. Perché? Perché mio padre faceva così, perché mio nonno faceva così, perché io sono un uomo e sono un maschio, quindi qui comando io e le cose stanno così. Pensavo che era giusto. Convinto che fosse giusto. Perfino la Bibbia dice che la donna deve stare sottomessa, per cui qui comando io. Poi incontri la parola del Signore, vai a leggere che dice delle cose che sono molto diverse. E allora a questo punto io devo fare una scelta. Le abitudini, le tradizioni, gli insegnamenti anche sbagliati che ho dentro di me, devo a un certo punto rinunciare e fare la scelta. E dire no, se io voglio essere un buon marito, io devo amare mia moglie, devo prendermi cura di lui, di lei. E questo cambiamento è un cambiamento che è una scelta che io faccio perché credo che la parola di Dio sia più importante di quello che penso io. E difatti dice che si predica ravvedimento, cioè cambiamento di mente, cioè allineiamo la nostra mente alla parola del Signore. Ho preso l'esempio del padre padrone perché viene facile, visto la testimonianza di Edoardo, ma penso che molti uomini la ragionano così. E invece cominciare a pensare alla moglie per amarla e servirla, per farla crescere, ma non per farla diventare come mi pare a me, non per usarla per come mi serve, ma bensì come fa Cristo con la Chiesa, ci prende dalla schifezza, ci ripulisce e ci fa diventare la sua sposa. Questo è quello che Dio fa con noi e io credo che questo dobbiamo imparare a farlo e con le nostre mogli, benché loro su questo probabilmente hanno molto da insegnarci e hanno tant'altro da imparare, d'altro lato, no? Nella scuola che facciamo nel seminario per le coppie vengono fuori un po' tutti questi aspetti, anzi domenica prossima avremo l'ultimo appuntamento su questo argomento. Quindi cambiamento di mente, ravvedimento e perdono dei peccati. Perché non basta cambiare mentalità, ma abbiamo bisogno di ricevere il perdono e di dare perdono. Perché sennò queste offese continuano a ferirci dentro. Dio ti ha perdonato e nel suo perdono c'è guarigione, c'è liberazione, c'è la tua nuova identità. Tu sei mio figlio, oggi ti ho rigenerato e questo fatto ci aiuta a camminare in una vita nuova. Probabilmente di fronte a queste parole voi dite, ma Giacomo ci dici le stesse cose con parole diverse, ma sempre questo che ci stai dicendo, dove vuoi arrivare? Non so dove voglio arrivare, ma il Signore so che vuole arrivare a portarci a dei cambiamenti veri che rimangono nel tempo. Il Signore vuole arrivare che ognuno di noi sia portatore della persona di Gesù Cristo. Amen. Il Signore vuole che quando siamo per strada, come diceva Francesco, la gente veda la differenza. Vi guardano in faccia e dici, questo è un figlio di Dio. Non sanno cosa dire, non sanno, c'è qualcosa che loro vogliono, perché dentro di voi c'è lo Spirito Santo e c'è la presenza di Dio. E questo è quello che la gente ha bisogno. E il Signore non vuole che ci accontentiamo di un'apparenza religiosa. Cioè quello che vi dico è che spero cresca e viva in me, dove non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Queste parole dell'Apostolo di Paolo abbiamo bisogno di imparare a viverle. Intanto cominciamo a crederci. Ecco perché vi riporto o insensati e tardi di cuore nel credere, nell'accettare, nel ricevere tutte le parole che sono già state date. Signore, perdonaci. Però allo stesso tempo la pazienza del Signore che ci accoglie e ci dice ce la puoi fare. ci puoi riuscire, perché se no ogni volta che quello ti pesti i piedi viene fuori il vecchio prepotente. Ogni volta che quello ti offende, tu ti offendi, ne hai diritto. Ma che diritto ha quello di offendermi? Ma perché mi ha trattato così? Ma che ti importa? Tu sei al di sopra di questa realtà. Quello che è dentro di te è più forte di quello che c'è nel mondo. Se comprendiamo queste cose, e non solo le comprendiamo con la testa, ma cominciamo a crederci, queste cose diventano vere, diventano reali dentro di noi. Che Cristo sia formato in ognuno di noi. Perché se no, se anche io come pastore, in virtù del ministerio che ho, in virtù dell'autorità che ho, che cosa faccio? Tu mi offendi e io mi offendo. Ho diritto di essere offeso. Mi sei mancato di rispetto. Insomma. A Gesù gli hanno fatto di tutto. E lui non se l'è presa mai. Lui aveva un obiettivo, fare la volontà del Padre. Non accontentatevi di niente di meno. Maltrattato, umiliò se stesso. Oh Gesù, aiutami a imparare. Devo imparare questa cosa qua. Non posso solo saperla. Ma quando che impari? Impari quando abbracci la croce. Quando ti attacchi a quel legno, l'unico legno che ti fa galleggiare. Ti sembra di essere un naufrago delle volte. Ma quando troviamo in Isaia, a proposito di profeti, e questi lo conoscevano, Isaia 53, chi ha creduto alla nostra predicazione, a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? E lui è venuto davanti come un ramoscello, come una radice che esce da un arido suolo, non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare, disprezzato e rigettato dagli uomini. Questo è Gesù, disprezzato e rifiutato. Quante volte vi siete sentiti disprezzati e rifiutati? Questo lo potete vivere come un'offesa personale, oppure potete dire, ma hanno disprezzato Gesù? Alleluia. Allora vuol dire che qualcosa ci assomiglia. E quindi ti avvicini, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, conoscitore della sofferenza. Quanto tu possa soffrire, Gesù l'ha già fatto per te. E non è un modo di dire. E qui entriamo in quella realtà dove le offese del mondo non ci offendono più, perché Gesù ha già pagato, disprezzato e abbandonato dagli uomini. Uomo di dolore, pari a quello davanti al quale ci si nasconde la faccia. Non la vogliamo neanche sapere quella storia, non vogliamo neanche vedere questa cosa. O insensati e tardi di cuore, è di questo che parlava. Che cosa ci vuole a credere? Tutte le cose dette di Gesù si sono compiute. E quelle che Gesù dice di te si compiono se ci credi. Gesù credeva al Signore, credeva al Padre. E così anche noi nella difficoltà, a volte nella sofferenza, non permettiamo che le offese ci feriscano. Lasciamo tutto a Gesù. Lui ha già pagato. E noi non dobbiamo pagare proprio niente. E quando ti offendono, che sarà mai? Che sarà mai? Te la prendi con un morto. Il mio orgoglio deve stare morto, quindi qualunque cosa tu dica, non mi puoi più offendere. Facciamo un passo avanti? Beh, forse dobbiamo ancora farlo, però cominciamo a crederci. Cominciamo a crederci, cominciamo a riorganizzare il nostro modo di pensare. Possibile che non ci sia differenza tra un figlio di Dio e uno che non lo è? No, la differenza c'è. E si vede in queste cose. Forse non siamo ancora stati educati, ma un po' alla volta impariamo. E Dio non perde la speranza. Dio vi ama troppo. siete troppo preziosi, siete troppo belli. E vedere la gloria di Dio è proprio a queste persone. Voi, così, come siete fatti, quando penso a quello che ha fatto Dio con me, quando penso a come Lui mi ha raccolto. Io per anni ero alla ricerca di affermazione, di essere considerato, di... Vivevo sempre quel senso di fallimento perché mi si era detto fin da piccolo, ma non vali niente. Tu al massimo sarai un operaio e non vali niente. Forse neanche l'hanno detta così, però dentro di me era questo, non vali niente. Sei solo un peccatore, sei solo un inutile. Poi un giorno Dio mi ha detto, ma guarda che tu sei mio figlio. Figli che non fanno la mia volontà non ne ho. Io ho solo dei figli sani, ma io sono tutto storto. Tu guarda a me e vedrai che ti addrizzi. E così un po' alla volta ho imparato a ringraziare Dio per quello che sono. E ho smesso di essere ribelle e dire ma perché non sono così, perché non sono colà, perché non ho questo, perché non ho quell'altro. E come l'Apostolo Paolo dice, ho imparato a essere contento in ogni situazione. Alleluia. E così anch'io sto imparando, non ho imparato tutto, ma sto imparando, e insieme impariamo a amare e servire il Signore e essere felici di quello che abbiamo. Capite che quello che condividiamo è anche molto profondo, e so che lo riesco a dire solo in parte, so che solo in parte riesco a comunicare, ma quando vi avvicinate a Gesù, Lui vi dirà tutto quel resto. Tutto quello che io non riesco a dirvi, tutto quello che io non riesco a comunicarvi, Gesù lo dice Lui. Dove cambi, dove puoi cambiare, dove le cose debbono assolutamente cambiare e con quale forza, con quale aiuto questo avverrà. Perché non è per forza umana, ma è per lo Spirito Santo. Difatti, è proprio questo quello che avveniva in quel momento. Il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ecco, io mando su di voi la promessa del mio Padre. Rimanete a Gerusalemme finché questo non si compie. Non cominciate a scappare prima di aver ricevuto tutto quello che il Signore vi vuole dare. Non partite al servizio se non avete ricevuto l'equipaggiamento. Ricevete guarigione nello Spirito, nell'anima, nel corpo, e servite il Signore con gioia. Non fate nulla per forza, servite con gioia, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Amen. Quindi vorrei invitarvi alla preghiera mentre cantiamo e cerchiamo la faccia del Signore. Che il Signore possa rivelarsi al di là delle mie parole. Io vi ho dato in mano una busta e neanche comprendo quello che c'è scritto dentro. Io vi posso raccontare la mia esperienza, ma voi dovete fare la vostra esperienza. Io vi posso raccontare che mi sto arrendendo al Signore, che neanche sempre ci riesco. E ognuno di voi deve fare la sua parte, perché Dio è Spirito e Dio agisce nella nostra vita e farà molto di più di quello che riusciamo a dire. E allora è vero, io non sono capace né di comunicare né di fare tanto, anzi, vi posso dire che il Signore però è capace di farlo. Io vi do l'indirizzo di Gesù, è da Lui che dovete andare, perché so che nei nostri limiti umani, i nostri limiti mentali, i nostri limiti educativi, ma cambiamento di mente, allineiamo la nostra mente alla parola di Dio. Viviamo un ravvedimento e riceviamo il perdono dei nostri peccati. Tu non sei più un peccatore. Dio ti chiama santo. Mettiti il giusto vestito, anzi il vestito del giusto, che comincia da dentro. Rivestitevi da dentro di umiltà, di mansuetudine, autocontrollo. La giustizia di Dio sia scritta nei nostri cuori. Alleluia.